24 mattino, estate.
Buongiorno, buon martedì, benvenuti alla prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre sulla visita della quale avete sentito nel GR e sicuramente di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi, quella di Giorgia Meloni in Cina. Meloni Xi riparte il dialogo con la Cina su intelligenza artificiale, auto e green. C'è alle pagine 2 e 3 c'è un reportage di Barbara Fiammeri sui colloqui che ci sono stati e un commento di Rita Fatiguso: il partenariato riavviato con un piano triennale in 6 linee d'azione. E poi un punto di vista, perché c'è anche una delegazione di Confindustria, degli imprenditori, il punto di vista appunto della vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino per l'internazionalizzazione: una opportunità, ma bisogna competere ad armi pari. Subito sotto una foto orizzontale di Donald Trump, che ha parlato a un evento dedicato ai Bitcoin che si è tenuto a Nashville in Tennessee, e il titolo di questo articolo è: Trump mette le ali al Bitcoin, con me sarà valuta strategica. Perché questo titolo? Perché dopo le dichiarazioni appunto di Donald Trump sul Bitcoin, questa criptovaluta ha toccato i $70,000. Due notizie che riguardano i conti pubblici, che quindi ci riguardano tutti. Da una parte l'analisi da parte della Corte dell'Unione Europea del reddito di cittadinanza. La Corte UE, ci racconta poi Gianni Trovati a pagina 4, boccia l'Italia sui paletti previsti per gli immigrati per avere il vecchio reddito di cittadinanza. Sono una discriminazione indiretta. I ricorsi potrebbero aprire una falla da 3,1 miliardi nei conti pubblici. E a proposito di conti pubblici e di possibili falle, Marco Mobili e Gianni Trovati a pagina 5 ci raccontano il mistero sconti fiscali. Restano sconosciuti i costi di 118 misure. Il Corriere della Sera, come molti altri giornali, apre su quello che sta succedendo in Libano con questo titolo: l'ira di Netanyahu, la risposta sarà dura. Ma intanto, come avete sentito anche nel GR, il premier Netanyahu si è recato sulle alture del Golan, sul luogo dove ha colpito quel missile proveniente dal Libano. Lì è stato contestato. Golan, il leader israeliano contestato, ma ci sono anche le prese di posizione dagli Stati Uniti: no alla guerra, che per carità è uno slogan talmente generico. Certo che si sta cercando di scongiurare, e forse appunto queste poche parole chiare in realtà lo fanno capire, si sta cercando di scongiurare l'allargamento della guerra dalla striscia di Gaza al Libano. E intanto, proprio in vista di questo rischio, alcune compagnie aeree hanno fermato i voli per Beirut. A centro pagina una bella foto di Thomas Ceccon, 23 anni, che ieri ha regalato, erano credo verso le 8:30, sono riuscita a vederla anch'io, in meno di un minuto ha regalato all'Italia il secondo oro trionfando nei 100 metri a dorso. E naturalmente questo poi lo trovate nelle cronache, nelle pagine dedicate alle Olimpiadi, con diversi articoli. Il caffè di Massimo Cramellini è dedicato alla vicenda di Nicola Turetta, il padre dell'assassino di Giulia Cecchettin. Ce ne occuperemo anche noi nella parte di approfondimento di 24 mattino estate dopo il GR delle 8. Il caffè di Massimo Cramellini si intitola Il padre di Caino, ma sono tantissimi commenti su questa vicenda. La Repubblica, ultimo titolo, poi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. L'ora della trattativa, dove? In Libano. Diplomazia al lavoro per evitare l'attacco israeliano, convincendo Hezbollah a ritirarsi. Anche Roma, media, ma Netanyahu minaccia, la risposta alla strage ci sarà e sarà dura. Voli cancellati ed esodo degli stranieri da Beirut. E ora ci lasciamo, come vi dicevo, qualche secondo per l'aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666 e all'ascoltatore che chiede perché nessuno parla dei dubbi sulla provenienza del missile che ha colpito il Golan. In realtà qualcosa c'è sia sui media internazionali che sui giornali. Sappiamo che il missile è partito dal Libano, Hezbollah ne aveva in un primissimo momento accettato la responsabilità, anzi rivendicato la responsabilità di quel lancio. Poi Israele e Stati Uniti non hanno mai avuto dubbi, poi però Hezbollah invece ha detto che no, che potrebbe non essere stato un loro missile. Le ipotesi credo non potranno mai essere dimostrate, ma che si trovano, non sono complotti, è da una parte di un errore di Hezbollah, cioè che il missile sia stato davvero lanciato dal Libano, ma per errore. E dall'altro ci sono dei dubbi, ne parlavo l'altro giorno con Laura Bettini proprio qui, che persino sulla BBC, quindi non parliamo di media schierati o con dei pregiudizi su una parte o l'altra, almeno apparentemente, che ci sono da tempo persone che chiedono di capire meglio come funziona il famoso scudo Iron Dome, perché lo scudo Iron Dome che respinge i missili li respinge, ma potrebbe anche lì esserci un errore nel respingimento. Quindi qualcuno ne parla, rispondo all'ascoltatore, purtroppo non essendoci certezze e ancora una volta essendoci pochissime persone lì indipendenti che possono verificare in libertà quello che sta succedendo, è molto difficile capire quale sia la verità. Eravamo sulla prima pagina di Repubblica, che come il Corriere a centropagina ha una bella foto di Thomas Ceccon con la sua medaglia d'oro dei 100 d'orso, e poi però c'è anche un accenno a questi nuovi sabotaggi contro i giochi che ci sono stati ieri dopo quelli che c'erano stati nella giornata culminata poi con l'inaugurazione venerdì alle reti ferroviarie francesi. La Stampa è un virgolettato perché come abbiamo letto anche sul Corriere, molti sono i paesi che hanno invitato i connazionali a lasciare il Libano, e tra questi anche l'Italia. Gli italiani lasciano il Libano. Sale la tensione, l'appello della Farnesina, quindi un appello del nostro Ministero degli Esteri. Anche qui vengono ricordate le parole di Benjamin Netanyahu: la nostra risposta sarà dura. E poi però la Stampa aggiunge un elemento, che è la seconda presa di posizione in pochi giorni di Erdogan, che ha di nuovo paragonato Netanyahu a Hitler. E gli Stati Uniti provano a frenare Bibi, no all'invio di nuove armi. E questo è naturalmente un modo per mettere in difficoltà la reazione militare di Israele, ma anche per lanciare un segnale, naturalmente, perché come sappiamo è dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza che che gli Stati Uniti riforniscono Israele di armi, naturalmente anche da prima, ma un rifornimento che si è intensificato a partire dal primi di ottobre. Vi leggo invece il buongiorno di Mattia Feltri, perché parla anche lui della questione di Nicola Turetta, ma lo fa in un modo, secondo me, con uno sguardo molto più ampio e anche più profondo del caffè di Gramellini. Vi leggo il buongiorno di Mattia Feltri, che si intitola «Goti non giudica». Goti Bauer ha compiuto 100 anni. L'ho scoperto ieri leggendo una bella intervista concessa a Elisabetta Rosaspina per il Corriere della Sera. Avevo conosciuto la sua storia da Come una rana d'inverno, un magnifico libro del 2004 ristampato pochi mesi fa da Einaudi, in cui Daniela Padoan dialoga con Goti Bauer, Liliana Segre e Giuliana Tedeschi. Il racconto di Goti Bauer ha passaggi durissimi, come ogni racconto di Auschwitz. Ed è straziante quando ricorda la madre così abbruttita da rubare il pane alla figlia. È una cosa impensabile. E la figlia fingeva di non accorgersene e diceva a Goti: «Non importa, si vede che ne ha più bisogno di me». O la ferocia delle prigioniere issate a custodi delle altre: erano più feroci dei nazisti, si salvavano la pelle con lo zelo ferocissimo. Ma diventa sconvolgente quando Goti Bauer, di quella madre e di quelle prigioniere, dice: «Chi può giudicare?» E dice: Non è possibile giudicare una condizione di vita che non si è vissuta, una condizione così al di là dell'immaginazione. Gotti Bauer è stata ad Auschwitz, ha visto e sofferto l'impensabile. Lo racconta, ma quando arriva il momento di giudicare si ferma. Non può sapere che c'era nella testa e nel cuore di quelle sventurate e dunque non può giudicare. Sono parole sconvolgenti nel tempo di oggi in cui giudicare è l'unica vera e collettiva urgenza. Giudicare tutti e subito e senza pietà. L'ultimo giudicato è stato il padre di Filippo Turetta e la condizione di padre di un giovane assassino non era al di là dell'immaginazione di nessuno. Tutti sanno e dunque giudicano, che è il modo perfetto per illudersi di essere innocenti. Così Mattia Feltri oggi sulla prima pagina della Stampa. A centropagina un'altra foto di Thomas Ceccon, Luce d'oro. Il Messaggero apre come il Sole 24 Ore sulla visita di Giorgia Meloni in Cina e con questo titolo: Meloni due punti, la Cina è un partner. A Pechino incontro di un'ora e mezza con Xi, nuova cooperazione ma sia equilibrata. Sappiamo che l'altro ieri Meloni aveva incontrato il primo ministro cinese e ieri il presidente. Auto elettrica, memorandum non ancora svelato. A centropagina anche qui Thomas Ceccon, l'oro d'Italia. Una notizia che ancora una volta riguarda la violenza sulle donne da parte degli uomini, il Messaggero è l'unico che parla di questa inchiesta oggi. L'allieva della Guardia di Finanza, stuprata 5 minuti dal mio capitano, è una denuncia raccolta all'Aquila e poi ha anche raccontato come è riuscita a scappare distraendolo con una telefonata e poi appunto fuggendo. La Nazione, quindi Quotidiano Nazionale, Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, apre sugli autovelox, anche questa è una vicenda di cui parliamo già da ieri. Autovelox illegali, stop in tutta Italia, la procura di Cosenza, da lì è partito tutto, ordina il sequestro a livello nazionale. Non erano omologati ma erano stati noleggiati da centinaia di comuni, quindi un pasticcio burocratico, se vogliamo, per questa differenza tra omologazione e certificazione, e adesso sono a rischio tutte le multe che sono state comminate usando i dati di questi autovelox. A centropagina una foto della polizia francese per le strade di Parigi, senna e sicurezza, pasticci olimpici, perché oltre alla notizia, all'impegno per garantire la sicurezza a questi giochi, ieri è arrivata la notizia di troppi Escherichia coli, questi batteri pericolosi, nella Senna. Il fiume è inquinato e continuano i sabotaggi. Ieri linee in tilt, ma l'Italia trionfa ancora nel nuoto. Ceccon vince nei 100 d'orso. Avvenire ai confini della guerra, e la guerra è quella in Medio Oriente. Netanyahu minaccia una risposta severa a Hezbollah in Libano. USA e Italia cercano di spegnere i fuochi, duello tra Erdogan, perché come abbiamo visto il presidente turco è tornato a usare parole molto dure contro Israele, ha ribadito Turchia pronta a invadere Israele, e il ministro di Tel Aviv Katz gli ha risposto: finirai come Saddam. A centropagina una foto di Nicolas Maduro che come sapete si è dichiarato vincitore con il 51% dei voti dalle urne. Maduro si riscopre vincitore non riconosciuto. Anche questo sarà uno dei nostri approfondimenti della seconda parte di 24 mattino estate, ma vi leggo intanto parte dell'editoriale di Lucia Capuzzi che si intitola L'ultimo bivio del presidente. A 5 anni, 6 mesi e 6 giorni di distanza, il Venezuela è tornato al valzer dei due presidenti. Uno è sempre lo stesso, Nicolás Maduro. Il rivale stavolta non è l'astro nascente dell'opposizione Juan Guaidó, pronto a reclamare la guida del paese per una presunta vacanza di potere. Al suo posto c'è l'anziano e compassato ex diplomatico Edmundo González, rappresentante designato del fronte anti-chavista, che domenica ha partecipato alle elezioni con un vantaggio compreso tra i 10 e i 20 punti secondo i sondaggi indipendenti. perché ricorderete all'elezione appunto precedente Juan Guaidó, che anche in quel caso diceva di aver vinto e che il Maduro si era autoproclamato vincitore perché c'erano stati dei brogli o comunque erano stati pubblicati risultati sbagliati, poi non è mai tornato nel suo paese, quindi quel leader, diciamo, per questo Lucia Capuzzi fa il confronto tra la situazione di allora e quella di oggi. Il Fatto Quotidiano apre, la notizia c'è anche su altri giornali, Il Fatto Quotidiano ci apre, sommersi dalle firme, già 205.000 adesioni in 4 giorni per abolire la legge sull'autonomia differenziata. Scrive ancora Il Fatto Quotidiano: adesso la destra ha paura, boom sulla piattaforma digitale contro lo Spacca Italia e su altri 13 quesiti, perché alla possibilità appunto di firmare per chiedere il referendum sull'abolizione della legge sull'autonomia differenziata si sono aggiunti altri quesiti, anche uno sulla caccia, e per un meccanismo anche naturale, insomma, vanno un po' al traino, quindi magari senza il referendum, diciamo, il quesito principale non avrebbero avuto questa attenzione, ma in realtà appunto la stanno avendo. Subito sotto la testata il viaggio di Giorgia Meloni in Cina: Meloni da Xi rientra nella Via della Seta dopo essere uscita. Questa è un po' una forzatura del Fatto Quotidiano, però sicuramente sono stati, lo vedremo nel dettaglio poi, sono stati firmati degli accordi anche economici, che erano un po' lo spirito del famoso accordo sulla Via della Seta firmato dal Conte 1, dal governo Conte 1, quello di Giuseppe Conte con il Movimento 5 Stelle e la Lega, e poi adesso cancellata questo accordo pochi mesi fa proprio dal governo Meloni. Da qui il titolo rientra. Il Giornale, vedete come cambiano le interpretazioni, Italia-Cina ora si cambia, lungo vertice Meloni-Xi, la nuova Via della Seta, intesa su auto elettriche e intelligenza artificiale. Molti i commenti, anche qui parla la vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione Barbara Cimmino: piano coi dazi, più reciprocità. Vi segnalo ancora sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di venerdì l'intervento pubblicato dal Giornale in prima pagina e che poi trovate all'interno. È un intervento firmato dalla ministra per la famiglia Eugenia Roccella, che si era già espressa contro alcune parti di questa cerimonia, e oggi spiega meglio le sue ragioni. Una cerimonia per cancellare le nostre radici, addirittura scrive, cioè si sintetizza il Giornale questo suo intervento. Ultima prima pagina prima di una pausa. E quella di Libero, come il quotidiano nazionale titola sull'autovelox, multa selvaggia, autovelox truffa, apparecchi sequestrati in tutta Italia, arrestato imprenditore, si prevede una pioggia di ricorsi e la Lega attacca, sistema da fermare. E noi ci fermiamo un attimo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. All'ascoltatore che dice: siamo arrivati a omettere che il missile che ha ucciso 11 bambini era di fabbricazione iraniana, non lo omettiamo assolutamente, è proprio è una delle dei fatti. La fabbricazione in Iran di quel missile che ha portato a dare la responsabilità a Hezbollah e di quel lancio. Quindi no, non lo mettiamo assolutamente. Vi dicevo la prima pagina di Libero, a centro pagina c'è una foto di Macron, e invece all'altra ascoltatrice, scusate, restiamo un attimo sulla questione del Medio Oriente, che mi dice: ricordatevi sempre degli ostaggi. Ha ragione, bisognerebbe ricordarlo sempre, ci sono ancora più di 100 ostaggi nelle mani di Hamas e non si sa quanti di questi siano ancora vivi. Netanyahu continua a ribadire che il doppio obiettivo della guerra scatenata dopo il pogrom del 7 ottobre è distruggere Hamas e riportare a casa gli ostaggi. Dicevo, la foto di Macron a centropagina su Libero: Macron sprofonda nella Senna inquinata, una buffonata alle gare di nuoto. La Verità torna a sua volta sulla cerimonia di venerdì di inaugurazione con questo titolo: Papa muto sulle macronia di trans. Non si spegne l'eco della volgare apertura dei giochi, tranne che a San Pietro. Lo sfregio ai cristiani che ha indignato il mondo non ha provocato reazioni da parte del Vaticano. Poi ci si meraviglia dei sondaggi che certificano l'irrilevanza della Chiesa e il crollo delle offerte. Trasformare la Santa Sede nella sede di una ONG ha delle conseguenze, sostiene Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità. A centropagina una foto di Donald Trump, in realtà quando aveva ancora, non è una foto recentissima perché aveva ancora la benda all'orecchio dopo l'attentato di 10 giorni fa in Pennsylvania. E il titolo è questo: Google influenza il voto, Trump boicottato. E pare, si è ipotizzato ieri infatti, che gli algoritmi di Google cancellino alcune opinioni su Donald Trump. È molto difficile naturalmente dimostrarlo, dimostrare il contrario, perché stiamo parlando appunto di algoritmi il cui funzionamento è ogni giorno che passa più complesso. Anche Francesco Borgonovo torna sul tema di Nicola Turetta, il padre di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Turetta spiato, nessuno tocchi il papà di Caino. Il Foglio ha un'apertura sempre su questo tema, o meglio un commento di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, che si intitola «Il dolore nella rete dei colloqui carcerari ci ricorda il meccanismo osceno che fa delle intercettazioni una pesca a strascico di follie comunicative». E però due sono anche gli articoli dedicati all'escalation in Medio Oriente, i veri signori dell'escalation. Da una parte Hezbollah, che ha oltrepassato da ogni tempo ogni linea rossa, scrive Nicole Flammini, poi trovate l'articolo all'interno, e dall'altra Claudio Cerasa, direttore del Foglio: Hezbollah, Maduro, Putin, di fronte ai destabilizzatori del mondo libero non si può fischiettare, l'Iran e noi, perché come sappiamo l'Iran in tutto questo è un attore, e abbiamo appena ricordato che il missile lanciato dal Libano contro le alture del Golan era appunto di fabbricazione iraniana. Tra l'altro sul tema del Golan ho tenuto da parte due articoli, perché anche qui per fare un po' di chiarezza. Sul Sole 24 Ore, per esempio, nella pagina dedicata a quello che sta succedendo in Medio Oriente, si spiega che gli uccisi non erano cittadini israeliani. Nessuno dei 12 ragazzini drusi uccisi nella tragedia di sabato scorso al campo da calcio di Maid al-Shams aveva la cittadinanza israeliana. Lo hanno detto alla CNN dal consiglio regionale della stessa Maid al-Shams. La comunità drusa è tornata alla ribalta dopo la strage di ragazzi e bambini che ha colpito il villaggio druso nel Golan, a nord di Israele. I drusi sono 1 milione di persone sparpagliate tra Siria, Libano e Israele. La loro storia e la loro esistenza ritrodata a prima dell'anno 1000. Sono musulmani sciiti ismailiti, amano definirsi unitariani. Etnicamente arabi e di lingua araba, la loro fede incorpora non solo credenze dell'Islam, ma anche dell'ebraismo e del cristianesimo, con influenze della filosofia greca e dell'induismo. I drusi enfatizzano il monoteismo, ma considerano la religione come separata dall'Islam. Sulle alture del Golan israeliano vivono più di 20.000 drusi. Siccome è un territorio conquistato da Israele militarmente nel 1976 e poi annesso nel 1981, confina con il Libano e la Giordania e per il diritto internazionale è tutt'oggi un territorio occupato. La maggior parte dei drusi del Golan si identificano come siriani, ha sottolineato la CNN sempre in questo servizio, e hanno rifiutato la cittadinanza israeliana nel 1967, ma a loro sono stati dati documenti di residenza israeliana. E su questa questione così appunto poco di fatto conosciuta dei drusi nelle alture del Golan, c'è anche un articolo di Fiammetta Martegani sull'Avvenire: i drusi del Golan sempre più israeliani e come gli altri contestano Netanyahu. La comunità che vive in Galilea è integrata nel paese nell'esercito. Quella delle alture, che per anni ha rifiutato la cittadinanza, si sta progressivamente avvicinando. Il 7 ottobre ha impresso un'accelerazione. Come vedete, anche qui sfumature diverse, e come per tanti altri temi è difficilissimo farsi un'idea da qui. Io vi do solo degli spunti. E così rispondo anche all'ascoltatore che dice: Mattia Feltri non ha in tasca la verità, nessuno ha in tasca la verità, però in poche righe mi sembra, l'ho letto per intero perché mi sembra sia riuscito a concentrare appunto alcune delle riflessioni che si possono fare sulla vicenda dei colloqui in carcere tra i genitori di Filippo Turetta e tra Filippo Turetta e i suoi genitori, e il fatto che questi colloqui, che sono intercettati credo come tutto quello che avviene in una sala dei colloqui, siano poi misteriosamente, ma neanche poi tanto poi, finiti sui giornali. Stessi giornali, detto per inciso, che soprattutto ieri stigmatizzavano quanto successo, almeno in parte. Io semplicemente si potrebbe rifiutare di pubblicare queste intercettazioni o intercettazioni di questo tipo, ma ripeto, spunti di riflessione. Domani due titoli come sempre: il Libano tiene in ansia la Farnesina, Israele va allo scontro con Erdogan, e subito sotto il viaggio della premier a Pechino. Meloni folgorata sulla via di Pechino, dopo la rottura dell'accordo sulla via della seta, con il suo viaggio la premier si candida a mediare tra Unione Europea e Cina. Questa è una delle possibili interpretazioni di questo viaggio. Le aziende chiedono al governo di creare nuove occasioni per l'export. C'è un deficit, lo avete sentito anche nelle parole della stessa premier al GR, c'è un deficit di 30 miliardi da colmare. Il manifesto: una guerra tira l'altra. La risposta sarà durissima, virgolettato del premier israeliano Netanyahu, che minaccia al Libano dopo la strage di bambini drusi di sabato. Hezbollah: non c'entriamo ma siamo pronti. Voli sospesi all'aeroporto di Beirut, diplomazie al lavoro per impedire l'ennesima escalation. Subito sotto una notizia che altri giornali mettono all'interno, il manifesto la mette in prima pagina, ed è una prima risposta dell'Unione Europea alla lettera che Giorgia Meloni ha scritto, in realtà indirizzata proprio alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per criticare quel report dove si parlava dello stato di diritto dell'Italia e si indicavano anche alcune criticità nella libertà di stampa. E la replica è stata: report accurato, l'Unione Europea replica a Meloni. In prima pagina anche la notizia delle elezioni in Venezuela: ha vinto Maduro e la destra non ci sta. Vi segnalo oggi anche la prima pagina del Riformista, che ricorderete è stato anche diretto, dal punto di vista della direzione editoriale, da Matteo Renzi. Oggi il direttore è Claudio Velardi. In prima pagina c'è una foto di Matteo Renzi e il titolo è "Il rottamando". Italia Viva mette in discussione la linea del suo leader. Centinaia di dirigenti ed eletti chiedono il congresso. È un po' l'ennesima divisione all'interno dei partiti italiani. Trovate l'articolo di Aldo Torchiaro a pagina 2 del Riformista. Renziani contro Renzi: è la prima volta. Il rottamatore finirà rottamato? La petizione in particolare di Marattin, un esponente di Italia Viva, cresce di giorno in giorno, e a sorpresa arriva un documento dei giovani dirigenti per indire a breve il congresso di Italia Viva. E lo stesso appello pare ci sia in rete, rivolta in rete ora il congresso di Italia Viva. Pubblichiamo, lo fa il Riformista, integralmente il documento che sta circolando sul sito www.congressoperiv.com, firmato subito dal 25% dei dirigenti. E vedremo appunto anche qui come evolveranno le cose. Tra l'altro oggi Matteo Renzi ha dato un'intervista, adesso ve la citerò, è lunghissima, al Corriere della Sera, a Francesco Verderami. Ma torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. Vi dicevo i due temi che riguardano i conti pubblici: il reddito di cittadinanza, rischi fino a 3,1 miliardi dopo la bocciatura dell'Unione Europea, e l'altro, quello degli sconti fiscali, che potrebbero, anche qui non sono nemmeno, ma anche di questo si parla sempre quando si parla anche di, appunto, di spending review in generale, che riguarda in realtà le spese soprattutto nei ministeri, però anche questa giungla degli sconti fiscali ci si appella da tempo perché venga riordinata. Vi dicevo il tema del Bitcoin, l'articolo di Vito Lops a pagina 6, effetto Trump sui Bitcoin, il prezzo tocca i $70,000, il candidato repubblicano definisce la prima criptovaluta, poi naturalmente ne sono state introdotte molte altre, una riserva strategica, e annuncia che gli Stati Uniti non ne venderanno. Anche Kamala Harris prova a seguirlo sulla stessa strada. E su come stanno reagendo in generale i mercati, in particolare Wall Street, alla campagna elettorale, c'è un articolo di Ken Fisher, che è presidente esecutivo della Fisher Investments Worldwide, che dice: mercati, due motivi per essere ottimisti. I mercati si muovono in base alla differenza tra aspettative e realtà. Ci sono due modi per capire il cosiddetto sentiment, che non significa sentimento ma sensazione. Sui mercati ancora non c'è fermento, l'euforia è lontana, per cui siamo tuttora in una fase rialzista, e vedremo appunto da qui al 5 novembre, mancano 98 giorni alle elezioni americane. Vi segnalo, visto che si parla comunque sempre di intelligenza artificiale, di questo ha parlato Giorgia Meloni anche in Cina, un bel intervento di Renato Brunetta, presidente del CNEL: necessario un patto sociale per superare le disarticolazioni da intelligenza artificiale, perché occorre puntare su indennità a favore dei soccombenti e riqualificazione professionale specifica. Quindi si parla anche della paura che serpeggia tra moltissime persone, che l'intelligenza artificiale appunto possa avere più svantaggi, più effetti negativi che positivi. E noi ci lasciamo però un attimo per un altro aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon martedì, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666 che cerco di leggere in queste brevi pause. All'ascoltatore che chiede: quindi se i morti sono drusi è meno grave? Il tema è talmente importante che mi sento di precisare: ovvio che non è meno grave. Stavo solo cercando se l'ascoltatore sapeva già tutto dei drusi, della loro storia nelle alture del Golan. Lode a lui, davvero. Io sono ancora oggi un po' ignorante, a parte quello che ho letto oggi sul Sole 24 Ore, riportato peraltro dalla CNN, e sull'Avvenire, per capire appunto quando, e che forse spiega anche alcune delle contestazioni molto dure che ha avuto Netanyahu quando è stato appunto a visitare le alture del Golan. Nessun morto è più grave o meno grave di un altro in guerra, soprattutto se sono civili le vittime per eccellenza delle guerre. A proposito del Libano, vi segnalo una bella pagina sul Corriere della Sera di Guido Olimpio: polveriera Libano, milizie, missili e l'appoggio dell'Iran. Hezbollah ha le forze per riaccendere la guerra di attrito al confine con Israele. E sulla posizione dell'Italia in questo momento, un'altra pagina del Corriere della Sera: mediazione e allerta militare, la partita doppia dell'Italia. Crosetto, ministro della difesa, ha spiegato: non c'è tempo da perdere, ridotto a 48 ore il tempo per allestire l'evacuazione dei soldati. Vi dicevo la lunghissima intervista di Matteo Renzi a Francesco Verderami sul Corriere, si inserisce in queste interviste che sta facendo il Corriere di una serie chiamata I segreti del potere, e qui Matteo Renzi fa Matteo Renzi, mi viene da dire. Racconta tutta una serie di incontri che ha avuto quando era primo ministro. E il titolo scelto dal Corriere è: quando litigai con Obama e non gli risposi al telefono per ore, fu Biden a fare da paciere. Perché Obama aveva litigato con Renzi o Renzi aveva litigato con Obama? Perché Obama non aveva coinvolto l'Italia in un documento del G7 sulle relazioni tra Mosca e Kiev. E poi ancora ricorda quella volta che Joe Biden, che all'epoca era vicepresidente, era il vice di Obama, mi parlò a Roma del figlio morto. Siccome anche molti ascoltatori dopo l'intervento di Vittorio Graziani della libreria Centofiori venerdì, che dava alcuni consigli anche per capire proprio il conflitto attuale in Medio Oriente, e ne aveva consigliati due: uno è il libro di Gad Lerner pubblicato da Feltrinelli, che si intitola Gaza, e l'altro è questo libro di cui molti mi hanno chiesto, non ho avuto tempo per rispondere a tutti. Comunque il libro si chiama Apeirogon, l'ha scritto Colum McCann, pubblicato vincitore nel 2009 del National Book Award. Colum McCann parteciperà al meeting di Rimini, sarà in dialogo con Rami El Hanan, israeliano, padre di Smadar, e Brassam Aramin, palestinese, padre di Abir, perché Colum McCann ha raccontato in questo libro la storia dei due padri che hanno perso le loro figlie uccise dal terrorismo, e lo ha raccontato in forma di romanzo, appunto, in Apeirogon. McCann e il Parents Circle, il dialogo cambia il mondo. Lo scrittore sarà al meeting di Rimini con i padri di due vittime del conflitto, assieme, come abbiamo detto, a Rami, israeliano, e a Bassam, palestinese. Parlerà di speranza e della forza delle parole. I semi delle ONLUS, che riunisce della ONLUS, questa Parents Circle, che riunisce genitori delle due parti in guerra. Da Repubblica vi segnalo un aggiornamento dal Mali. Scacco alla Wagner, i Tuareg del Mali fanno strage di mercenari russi, ce lo racconta Floriana Bulfon. Un centinaio di soldati del gruppo fondato da Prigozhin, morto, lo ricorderete, in quell'incidente aereo o in quell'attentato aereo, caduti in un'imboscata, presi alcuni ostaggi, ucciso Nikita Fedyanin, direttore del canale Grey Zone. Perché i Tuareg hanno attuato queste azioni, scrive Repubblica, puntano a creare uno stato indipendente, la Zawad. Il paese dell'Africa occidentale, il Mali, è l'unico dove la milizia Wagner continua a operare in maniera autonoma da Mosca, al fianco del regime golpista. Cambiamo tema, però, sempre da Repubblica. È sicuramente un tema che riguarda tanti ed è un indice della civiltà di un paese, ed è quello dell'accessibilità dei musei. I disabili e il museo che esclude, non bastano rampe e scivoli, pensate le mostre insieme a noi. Pochissimi musei offrono percorsi tattili o spiegazioni nella lingua dei segni, eppure la bellezza è un diritto. Solo il 62%, racconta Luigi Gaetani, dei musei ha ascensori o montascale e spesso il personale non sa usarli. E ci sono tanti altri dati con fonte Istat sulla percentuale, appunto, per esempio, di rampe all'interno delle biblioteche. Il 61% ce le ha, il 65,7% ha servizi igienici a norma, con un picco nel Trentino Alto Adige dell'87,2%, e solo il 16,7% organizza progetti a favore di persone con disabilità. Molto bello il racconto della partita tra Djokovic e Nadal a Parigi. Giuliano Foschini racconta: non succederà più la carezza di Djokovic all'ultimo Nadal. Senza storia la partita numero 60, vinta appunto con un punteggio molto netto da Djokovic. La partita numero 60 era la sessantesima volta che si incontravano fra i due campioni con più slam mai vinti, ma ormai è una sfida che appartiene al patrimonio collettivo. Ci sono delle belle foto, quella scattata ieri prima del match, ma anche foto di incontri del passato, nel 2006 a Roland Garros, nel 2011 a Wimbledon e nel 2018 ancora a Wimbledon. A proposito di tennisti, ieri invece Jasmine Paolini ha battuto Magda Linette 6-4-6-1 e oggi torna in campo contro la Shmyedrova, e poi sarà anche in doppio con la sua compagna di doppio Sara Errani. Torniamo sulla questione del Libano e di come in questa escalation si è inserito Erdogan. Giovanna Locatelli sulla Stampa spiega il veleno di Erdogan. Il sultano attacca Israele, i suoi alzano il tiro, Bibi farà la fine di Hitler, così il presidente turco spera di diventare la guida dei paesi musulmani filo Gaza. E intanto, visto che abbiamo parlato dei legami tra Hezbollah e l'Iran, la stampa spiega che oggi, che è il giorno in cui c'è la cerimonia di insediamento del nuovo presidente israeliano, Masoud Pezeshkian, a quella cerimonia parteciperà anche Ismail Haniyeh, che è il leader di Hamas. E a proposito di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, lo avete sentito, anche questo allarme, in particolare poliomielite. Francesca Mannocchi, sempre sulla stampa, racconta le epidemie di Gaza. Nella striscia bombardata, mutilazioni, fame e malattie uccidono ogni giorno. $20 per il latte, igiene assente, e i medici americani presenti sul luogo confermano la cifra data da Hamas, aggiornata costantemente, ben più di 39.000 i morti. Chirurghi e infermieri statunitensi hanno scritto una lettera a Joe Biden: basta sostegno a Israele, traccia di poliovirus in 6 località, ma sono già diffusi l'ittero, l'epatite, la diarrea e la scabbia. Sul Venezuela, di cui, come vi ho detto, poi parleremo nella seconda parte di 24 Mattino, vi segnalo il reportage di Emilio Fibioli da Caracas. Venezuela: Maduro è ancora presidente, l'opposizione all'attacco, brogli elettorali, e ci sono divisi in due i primi complimenti che sono arrivati da Vladimir Putin, da Xi Jinping a Maduro naturalmente, e da Miguel Díaz-Canel, che è il presidente di Cuba, e le denunce: Anthony Blinken, segretario di Stato americano, Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, e Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasile. Questo altro fatto di cronaca che arriva dalla Gran Bretagna, ve lo segnalo dalla stampa, ma lo trovate ovunque: a Liverpool, coltellate sui bambini in un campo estivo, 2 morti, 11 feriti, arrestato un 17enne. E qui il commento di Caterina Soffici, che parla di baby gang, di queste armi bianche, cioè sostanzialmente i coltelli, un doppio incubo inglese, perché sono molti mesi, anzi anni, che questo tipo di delitti fatti con armi bianche e fatti da persone molto giovani funestano appunto il Regno Unito. Dalla stampa un altro tema, perché le carceri continuano a essere, per fortuna potremmo dire, al centro del dibattito, perché i problemi si risolvono solo se se ne parla, si propongono soluzioni. Ieri Forza Italia, così riassume la stampa, sfida gli alleati: pene alternative ma niente amnistia. Tajani annuncia un'iniziativa con i radicali, un'estate di visite nei penitenziari. Domani va in aula il decreto legge Nordio e c'è un compromesso, ma Forza Italia appunto rilancia. Ultima segnalazione, vi dicevo, questo botta e risposta tra Unione Europea e Giorgia Meloni. Sul Messaggero, per esempio, Andrea Bulleri racconta: media, la Unione Europea al governo, l'Italia conosceva il dossier. La Commissione risponde alla lettera della Premier, quindi la Commissione, non Ursula von der Leyen, che denunciava un uso politico del rapporto sullo Stato di diritto. È frutto di uno scambio, di scambi con Roma, la sorpresa di Palazzo Chigi. E vedremo se ci sarà un'ulteriore risposta. E con questo vi ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio Carmelo Lauricella in regia. Per chi vorrà, vi do appuntamento a dopo il GR per la seconda parte di 24 Mattino Estate, e ora appunto la linea passa al GR. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon martedì, grazie per l'ascolto e benvenuti alla seconda parte di 24 Mattino. E ci mancano ancora, uso questi minuti per farvi alcune altre segnalazioni dai giornali di oggi. Dal Messaggero si parla un po', visto che abbiamo appena sentito Dario Ricci raccontarci degli atleti italiani e anche lì delle polemiche arbitrali e degli errori arbitrali. Il Messaggero parla di due casi. Uno è quello, probabilmente l'avrete sentito, del commentatore della BBC che, commentando la vittoria delle nuotatrici australiane, ha fatto un commento che gli è praticamente in tempo reale costato il posto. Adesso non è chiaro se semplicemente non commenterà più alle Olimpiadi o se avrà una punizione più severa. E da qui il titolo dell'articolo di Marina Valensise: Parigi, la capitale woke, commentatore licenziato per una battuta sessista. Come abbiamo spiegato anche nei giorni scorsi, questo termine woke, che è di fatto un neologismo perché è stato creato nel 2017, ma ha un'assonanza con to be awake o wake, che vuol dire essere sveglio o svegliarsi, e si intende questo atteggiamento censorio applicato nei confronti delle idee che vanno contro le più moderne sensibilità su questioni di minoranze e diritti civili. Come abbiamo già detto, a volte questi divieti sfociano nell'autocensura o addirittura nella censura vera e propria. Ma che cosa è successo? Racconta Marina Valensise che tra l'altro era già successo un episodio simile un anno fa a due telecronisti italiani della RAI, tali Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, che durante i mondiali di nuoto a Fukuoka si erano lasciati andare ad apprezzamenti non proprio galanti. Due punti. Le olandesi sono grosse, come la nostra Vittorioso, che è una tuffatrice italiana, ma tanto a letto sono tutte alte uguali, chiuse virgolette. E ancora, questa si chiama Harper, è una suonatrice di arpa? Come si suona l'arpa? La si tocca, la si pizzica, chiuse virgolette. I galletti nostrani, del resto per Leonarduzzi non era manco la prima volta, avevano l'attenuante del fuori onda ed ebbero solo una reprimenda. Invece Bob Ballard, veterano dei cronisti sportivi della BBC, era in diretta in attesa di vedere le nuotatrici sul podio, che non arrivavano, e quindi, essendo giudicate voi molto spiritoso, ha detto: sapete come sono le donne, saranno in giro a truccarsi, a fare il pedicure, la manicure. Peggio ancora, davanti alla reazione della co-conduttrice Lizzie Simmons, ex campionessa di nuoto britannica, che bollava come outrageous, sconvolgente, quello che aveva detto, il poveretto è scoppiato a ridere, cercando forse di minimizzare. L'altro caso raccontato, giochi tra parentesi S e poi corretti, quindi giochi scorretti, il judoka Driss ha sforato il peso venendo estromesso d'ufficio dalla competizione, ma aveva anche disertato la sfida con un atleta israeliano, e lui è di nazionalità algerina. È stato squalificato ma anche poi osannato. Lo sponsor addirittura l'ha definito un eroe. Ma il suo rivale non ci sta, ci conosciamo, so quanto ci teneva, è stato costretto dal suo governo. Questa è la versione. Ultimissima segnalazione, visto che abbiamo parlato tanto e che ci collega comunque al prossimo tema, che è quello della Cina, se abbiamo il collegamento, non ancora. Quindi comunque ve lo segnalo, una pagina dell'Avvenire di Ilaria Solaini sull'intelligenza artificiale: la Cina insidia il primato degli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, ma c'è l'ombra del controllo sui contenuti. Il Partito Comunista già esercita revisioni e verifiche su dati e questioni sensibili. I cinesi puntano sulla logica open source, che rende accessibili i software. Gli Stati Uniti sono contrari, ma rischiano di sviluppare i loro sistemi basandosi sulla tecnologia di Pechino. E ora ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo.
E questa era la voce, come avete capito, di Nicolás Maduro, e abbiamo anticipato questo blocco, poi cercheremo anche di parlare di Cina. E per approfondire queste notizie che arrivano dal Venezuela, vi riassumo: elezioni domenica, conteggio comunque rallentato, irregolarità segnalate ai seggi in particolare dai candidati dell'opposizione, risultato finale comunicato dallo stesso Maduro, vincita con il 51,4% dei voti, 7 punti in più rispetto al candidato dell'opposizione, diplomatico Edmundo Gonzales, che avrebbe di uso il condizionale, perché appunto stiamo parlando di elezioni e risultati contestati, che avrebbe preso il 44,2%. Per parlarne con noi, ovviamente il Venezuela oltre a essere un paese che ha legami molto storici con l'Italia, anche di flussi migratori, è anche un paese in profondissima crisi economica ed è, ricordiamolo, anche il paese con le più alte riserve note dimostrate di petrolio, quindi potenzialmente un paese che avrebbe la possibilità di essere in una condizione di sviluppo diversa. Ma per parlarne abbiamo con noi Lorenzo Di Muro, consigliere redazionale della rivista Limes di geopolitica, e si occupa in particolare di rapporti tra Cina e Stati Uniti, di Indo-Pacifico e appunto di America Latina. Buongiorno Lorenzo Di Muro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi.
Ecco, queste elezioni erano naturalmente molto osservate, i sondaggi prima che si votasse domenica, i sondaggi indipendenti davano l'opposizione, il candidato dell'opposizione in vantaggio addirittura di percentuali fino al 20%, e poi è arrivato questo risultato. L'ha stupita questa corsa di Maduro a autoproclamarsi vincitore o si temeva, insomma, uno scenario del genere di forzatura, diciamo così, delle elezioni?
Beh, per chi ha seguito le vicende venezuelane negli ultimi 10 anni direi niente di nuovo sotto il sole, nel senso che c'è grande fermento, ci sono agitazioni, perché come sottolineavi questo risultato è contestato. Entrambi gli schieramenti rivendicano la vittoria, si lanciano accuse reciproche, le opposizioni sostengono di aver ricevuto il 70% dei voti, parlano di elezioni fraudolente. Il governo invece, che aveva parlato di un possibile bagno di sangue nel caso di vittoria dell'opposizione, ora invita invece la popolazione alla calma e a non farsi trascinare dal fascismo golpista che sarebbe subordinato agli Stati Uniti. Quindi, appunto, come dicevo all'inizio, niente di nuovo. Noi chiaramente non abbiamo i mezzi per stabilire se questa tornata elettorale sia stata regolare o meno, però ci sono, secondo me, 3 questioni che dobbiamo tenere a mente che rendono difficile accettare questi risultati, soprattutto in assenza di osservatori internazionali, e che rendono difficile anche credere in un reale cambiamento del sistema politico-economico venezuelano, visto che, come dicevi, Maduro ha rivendicato questa vittoria e ha parlato di appunto svolgimento della democrazia regolare. La prima questione è che il regime chavista, prima appunto con Chavez e poi con Maduro, si è infiltrato, si è appropriato di tutti i poteri dello Stato. Per intenderci, oggi in Venezuela non ci sono istituzioni di fatto indipendenti dal governo, dal potere giudiziario alla commissione elettorale, quella che è deputata appunto a pubblicare i risultati delle elezioni e così via. La seconda questione è che le forze armate sono parte integrante di questo sistema di potere, quella che ufficialmente viene definita unione civico-militare, anche perché diciamo il chavismo e il madurismo hanno creato una nuova oligarchia che è composta anche di appunto di militari. Il presidente Maduro non sarebbe oggi il presidente, non sarebbe rimasto presidente in questi anni di gravissima crisi economica, o come ricordavi, se non avesse avuto l'appoggio proprio delle forze armate, che hanno un ruolo di primo piano anche nella vita economica del paese.
Ecco, Juan Guaidó, che era stato l'avversario di Maduro nelle elezioni precedenti, avevamo imparato un po' a conoscerlo, giovane politico, poi ha lasciato il paese. Invece, che cosa ci puoi dire di Edmundo González, che di fatto abbiamo conosciuto, per chi appunto non segue il Venezuela come fai tu, abbiamo conosciuto parlando di questo risultato elettorale?
Beh, è una figura, se vogliamo, simile a quella di Juan Guaidó, nel senso che, fammi fare una brevissima premessa, Maduro si è mostrato molto abile in questi anni ad alternare fasi di repressione delle opposizioni e delle proteste a fasi di apertura al dialogo, cosmetiche chiaramente perché è utile a guadagnare tempo e a dare respiro al governo, anche dal punto di vista economico. Per esempio, lo scorso novembre è stato raggiunto un accordo tra il governo e le opposizioni per cui il governo si impegnava a una serie di misure proprio necessarie a rendere regolare lo svolgimento delle elezioni, e questo accordo ha prodotto una sospensione delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto contro il settore petrolifero venezuelano. Peccato che dopo pochi mesi la giustizia venezuelana ha impedito la candidatura di Maria Corina Machado, cioè la leader delle opposizioni che aveva stravinto le primarie, tanto che poi gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni d'aprile. E diciamo il candidato delle opposizioni, che quindi diciamo sono state costrette a candidare, è appunto una figura di secondo piano che fino appunto all'estromissione di Maria Corina Machado nessuno neanche diciamo, conosceva. Quindi è una figura sicuramente più moderata ed è una figura attorno alla quale si è coalizzato l'intero arco dell'opposizione, un arco che storicamente è molto frammentato ed è questo uno dei fattori che probabilmente ha contribuito al mantenimento del potere da parte del Partito Socialista di Maduro.
Certo. Ecco, hai nominato gli Stati Uniti. Sentivo in alcuni commenti che questo voto potrebbe comunque avere un effetto anche sulla campagna elettorale delle presidenziali. Perché? Perché molti degli immigrati che arrivano negli Stati Uniti anche in modo irregolare o vengono direttamente dal Venezuela o comunque magari sono passati dal Venezuela, dal paese dal quale per le condizioni terribili, soprattutto economiche, molte persone fuggono e quindi si aspetta una presa di posizione forse da parte di Kamala Harris, che ricordiamolo all'inizio del mandato presidenziale di Joe Biden aveva ricevuto questo incarico per affrontare il problema dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, in particolare di quella che arriva dal confine col Messico, e forse anche una reazione di Donald Trump. E secondo te è vero che ci potrebbe essere appunto anche un effetto su questa campagna elettorale? Mancano 98 giorni a questo punto al voto negli Stati Uniti.
Ma io credo che la questione possa essere strumentalizzata appunto a fini elettorali, ma non credo che gli Stati Uniti abbiano in programma degli stravolgimenti rispetto al loro approccio alla questione venezuelana. Questo perché hanno questioni molto più pressanti di cui occuparsi, dalla guerra in Medio Oriente con gli ultimi sviluppi sul fronte libanese, la guerra in Ucraina, la questione di Taiwan e della competizione con la Cina. E come ricordavi, soprattutto vivono una fase di grande conflittualità che appunto poi si riverbera anche su questa campagna elettorale. È vero che i venezuelani sono una delle nazionalità di provenienza, la seconda, anzi, dopo quella messicana, di provenienza di immigrati al confine sud. Però è vero anche che appunto in questa fase io credo che l'atteggiamento di prudenza sia quello che prevarrà non è un caso, secondo me, che sia Kamala Harris, sia il segretario Blinken, il segretario di Stato Blinken abbiano si siano sì dichiarati, diciamo, preoccupati perché appunto questo risultato non rispecchia la volontà popolare dei venezuelani, però è vero anche che appunto sono state dichiarazioni molto prudenti. Diverso il caso se Trump dovesse essere eletto. In quel caso, secondo me, sarebbe lecito aspettarsi un indurimento ulteriore della postura americana.
Perché appunto al momento ci sono delle sanzioni americane imposte al Venezuela su molti prodotti o principalmente anche sul petrolio.
Sì, ricordiamolo, il petrolio è il motore dell'economia venezuelana e dal 2019 con Trump, gli Stati Uniti hanno progressivamente sanzionato proprio le esportazioni e tutte le attività finanziarie relative all'esportazione di petrolio, e questo chiaramente ha aggravato la crisi economica del Venezuela. L'anno scorso è vero che c'è stata una crescita del PIL del 4%, ma l'ONU stima che, tanto per citare due dati, che il tasso di povertà estrema sia oltre il 50%, la povertà oltre l'80%. Non è un caso che siano quasi 8 milioni i venezuelani che hanno abbandonato il Venezuela negli ultimi 10-12 anni.
Ecco, abbiamo accennato alle possibili reazioni, quelle che ci sono già state e quelle che potrebbero esserci dagli Stati Uniti. Invece c'è già stato chi si è complimentato, non è una sorpresa, in particolare Vladimir Putin e Xi Jinping. Ecco, i rapporti tra il Venezuela e questi due grandi paesi quali sono?
Beh, diciamo che, come dicevo, il presidente Maduro è rimasto in sella, grazie soprattutto all'appoggio delle forze armate, ma è rimasto, in sella anche grazie all'appoggio di quegli attori che citavi tu, cioè, attori, potenze più o meno grandi, rivali di Washington, attori che hanno tutto l'interesse a mantenere in vita questo regime perché gli consente di mantenere un piede ben saldo in Sud America, cioè in quello che gli americani considerano il proprio cortile di casa. Ma non è soltanto, diciamo, la Cina o la Russia, ci sono anche altri paesi come l'Iran, come Cuba. Diciamo che se noi guardiamo i paesi che hanno riconosciuto queste elezioni, appunto sono quelli che abbiamo citato, oltre a Qatar, Bielorussia, Nicaragua e Honduras, cioè tutti i paesi che con gradazioni chiaramente diverse sono ai ferri corti con Washington. Quindi ecco, diciamo che anche da questo punto di vista credo che se oggi sentiamo parlare di Occidente contro Sud globale, vediamo che i paesi capofila di questo Sud globale di fatto appoggiano poi un paese come il Venezuela, che è uno degli avversari degli Stati Uniti nel proprio cortile di casa.
Diversa invece la reazione dal Brasile, dal presidente Inácio Lula da Silva, benché naturalmente sappiamo sia sulla carta anche lui un progressista. Quindi magari non so, una volta forse in passato sicuramente i rapporti tra Brasile e Venezuela erano diversi, e invece ieri è arrivata una prima reazione di senso contrario.
Sì, direi che è molto interessante la reazione del Brasile di Lula, ma anche per esempio del Cile di Boric, cioè paesi progressisti, come ricordavi tu, soprattutto il Brasile di Lula che diciamo, durante il primo mandato di Lula nel primo decennio degli anni 2000 era stato uno degli alleati, se così possiamo chiamarli, del Venezuela di Chavez, e diciamo anche recentemente aveva espresso la sua vicinanza al regime di Maduro, e invece oggi ha come sottolineavi, ha assunto una posizione molto più moderata, ha invitato le autorità venezuelane a pubblicare il riconteggio dei voti. Ricordiamolo che tuttora le autorità venezuelane non hanno pubblicato il conteggio dei voti dei singoli seggi come chiedono le opposizioni. Quindi ecco, questa è una reazione che in qualche modo testimonia anche l'isolamento di Maduro, anche a opera di paesi come il Brasile, che ideologicamente sono sicuramente molto più vicini rispetto al Venezuela che agli Stati Uniti.
Certo. Ecco, un'ultima parola, appunto, lo dicevamo quanto è importante il petrolio, è forse l'unico vero motore dell'economia venezuelana in questo momento, e anche lì è stato ovviamente nazionalizzato, ci sono le sanzioni americane, con un governo, ipotizziamo, di colore diverso, che cosa potrebbe cambiare sul fronte appunto dell'utilizzo, dello sfruttamento di questa risorsa che ha il Venezuela?
Beh, diciamo che il problema principale è il fatto che negli ultimi 10 anni la produzione di petrolio, questo anche prima delle sanzioni americane, si è contratta in maniera molto molto significativa, per motivi che vanno dalla mala gestione degli impianti alla corruzione. Quando io dicevo prima che il potere del governo e del Partito Socialista si è infiltrato in tutti gli apparati dello Stato, intendo anche in PDVSA, cioè nella Compagnia Nazionale Petrolifera, che ha vissuto una serie di giri di vite volti proprio a mantenere il controllo sulla produzione, cosa che però appunto l'ha fatta contrarre, e chiaramente questo poi con effetti a cascata devastanti sull'economia. Quindi nel caso ci fosse un governo di colore diverso, credo che sarebbe possibile quantomeno invertire la tendenza. Questo vorrebbe dire riallacciare i rapporti con le grandi compagnie internazionali, anzitutto quelle americane, che ricordiamolo erano i principali clienti del Venezuela, e soprattutto questo potrebbe alleviare la situazione della popolazione, perché poi, come ricordavi, il petrolio di fatto è l'unica, una la prima e una delle pochissime materie che esporta il Venezuela e che permettono al Venezuela di crescere dal punto di vista economico.
Grazie mille, e magari insomma, naturalmente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Grazie a Lorenzo Di Muro, consigliere redazionale
grazie
della rivista Limes, e esperto, appunto, si occupa di rapporti tra Cina e Stati Uniti, dell'area Indo-Pacifico e di America Latina. Abbiamo cercato, insomma, anche qui di darvi degli spunti di riflessione partendo dalla cronaca, che è quella delle elezioni che si sono tenute dopo 6 anni domenica in Venezuela. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa e poi ci ritroviamo subito dopo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. A un ascoltatore che mi manda uno screenshot di una dichiarazione di Kamala Harris del giugno del 2021, era un articolo della Repubblica intitolato Stati Uniti, Kamala Harris, ricordiamolo, nominata all'inizio della presidenza Biden come responsabile della parte immigrazione clandestina, aveva lanciato questo appello: non venite da noi, ed era stata molto criticata da Alexandra Ocasio-Cortez, la deputata democratica considerata la sinistra del Partito Democratico Americano. Non ho alcun problema, perché l'ascoltatore dice meglio non ricordarlo per non farla sfigurare, ma no, assisteremo a tantissimi di questi di questo setacciamento delle dichiarazioni passate. Ricorderete proprio del 2021 quella famosa, famigerata di J.D. Vance, candidato vicepresidente per il Partito Repubblicano, che aveva dichiarato che Kamala Harris era una childless cat lady, senza una vita, cioè una gattara senza figli, insoddisfatta della sua vita. E quindi ne vedremo da entrambe le parti. Alcune possono essere considerate più importanti, come questa sull'immigrazione, altre magari meno liquidate come meno importanti, come quella di J.D. Vance, a seconda naturalmente di chi esprime questa opinione. E cercheremo, quando riemergeranno i giornali americani, i giornalisti americani stanno facendo questo lavoro di setacciare le dichiarazioni del passato per vedere un filo di coerenza o di incoerenza, quindi appunto prepariamoci ad altre rivelazioni, o meglio che ci venga ricordato quali erano state le posizioni del passato. E con questo però do il buongiorno a Rita Fatiguso, carissima collega del Sole 24 Ore, anche oggi un suo articolo in prima pagina sulla Cina, quindi vi leggo le prime righe, ma poi lascio appunto a Rita che ci spieghi dal suo punto di vista di osservazione qual è la strategia di questo viaggio in Cina di Giorgia Meloni. L'articolo in prima pagina sul Sole, che poi trovate a pagina 2, è il partenariato riavviato con un piano triennale e 6 linee d'azione, quindi ci sarebbe qualcosa di già molto concreto, potremmo dire.
Ecco, direi che nelle intenzioni di questo governo, quindi anche del nostro primo ministro, si tratta di un viaggio particolarmente importante che ha lo scopo principale di riallacciare delle relazioni che siano equilibrate, perché sappiamo benissimo che negli anni passati ci sono stati, come dire, insomma, ricordiamo tutti quanti il famoso memorandum sulla Belt and Road Initiative, da noi conosciuto come Via della Seta, che ci portò ad essere il primo paese del G7 a aderire a questo grande disegno della Cina contemporanea, guidata ormai da 10 anni dal segretario generale Xi Jinping. Quindi eravamo arrivati a un livello di adesione a questo scenario anche geopolitico molto molto alto, e chiaramente questo con tutte le conseguenze che poteva comportare dal punto di vista politico. Dal punto di vista pratico va prodotto ben poco. Quindi in questo caso il governo
ricordiamo, scusami, le famose arance di Di Maio, giusto?
Sì.
Che all'epoca era ministro
degli esteri. Sì, le famose arance di Di Maio. Ecco, direi che questa volta abbiamo evitato questo tipo di diciamo di iniziative, perché ci sono comunque delle pressioni ben più, abbiamo una multinazionale che sinceramente non è più italiana, come Stellantis, che ormai diciamo non fa altro che ogni giorno smantellare tutto quello che è stato costruito in Italia. C'è un grande problema di desertificazione nel nostro paese dal punto di vista degli investimenti. Quindi è chiaro che la Cina non può essere ignorata. La Cina porta un punto del PIL del nostro paese, quindi effettivamente è una questione che andava resettata, rivista. E quindi nel pendolo che è oscillato dalla grande apertura alla grande chiusura, anzi al grande freddo, perché ricordiamo che a fine dicembre dell'anno scorso sempre la grande Cina di Xi Jinping ha dovuto incassare passare un sonoro no alla, alla apertura di questo adesione al memorandum alla Via della Seta, che è stato appunto cancellato, diventato appunto lettera morta. Quindi bisognava ricostruire dalle, dalle basi quello che è stato realizzato in questi giorni. Io darei una sufficienza, fossi una maestrina, da 1 a 10 a Giorgia Meloni, darei un'ampia sufficienza, perché effettivamente, partendo da queste premesse, aver ripreso il, questo partenariato che era stato siglato ai tempi, in tempi 20 anni fa, quindi quest'anno si celebrava proprio il ventennale, e aver ripreso questo in mano, questo, questo diciamo disegno molto più concreto, è già tanto. Certo, in questi 6 filoni di cui io scrivo effettivamente non ci sono più che altro dichiarazioni di principio, però è già qualcosa, sul quale
ricordo,
si può fare.
Li ricordo per gli ascoltatori: quindi commercio e investimenti, finanza, innovazione scientifica e tecnologica, istruzione, sviluppo verde e sostenibile, versante medico-sanitario e infine rapporti culturali e scambi, come si suol dire, scrivi tu, people to people.
People to people, eh sì, effettivamente poi alla fine è una sorta di legittimazione alla Cina, diciamolo, a riprendere autolegittimazione, a riprendere i contatti con la Cina. Ovviamente può sembrare una cosa puramente cervellotica, però in realtà anche c'è già un profilo già molto concreto. Il ministro Urso era già andato agli inizi del mese per vedere se ha incontrato una serie di aziende di cinesi dell'elettrico, con una preferenza particolare per la Dongfeng, per cercare di capire se loro possono essere interessati a venire in Italia e diciamo a, a costruire dei siti, cosa che non è scandalosa in altri posti della, della, dell'Europa, perché insomma sappiamo che tantissimi altri paesi sono ben posizionati da questo punto di vista, quella stessa Europa che ovviamente mette i dazi all'import di auto cinesi, però ha autorizzato l'apertura di siti proprio locali alla, per la produzione. Quindi c'è anche questo aspetto, se vogliamo, che va oltre l'Italia, che perciò parlavo di autosufficienza, perché non è un momento buono per poter andare in Cina e andare anche da buon ultimi, perché comunque sappiamo che Macron, tutti gli altri sono già andati, Scholz eccetera.
Tra l'altro,
quindi diciamo la processione è stata lunga.
Ricordi, perché poi diciamo che il grande duello soprattutto sui dazi in questo momento è tra Cina e Stati Uniti, oggi ricordi che Kurt Campbell, zar degli Stati Uniti per le politiche asiatiche, parlerà al Comitato Relazioni Internazionali del Senato proprio su questi temi, quindi noi ci inseriamo
E parlerà in termini della Cina, in termini di competitor da come dire, da gestire in qualche modo, perché insomma, fate le debite proporzioni, anche l'America ha il problema di dover non poter fare a meno della Cina e di dover annodare in qualche modo. Sappiamo che ci sono ancora 300 miliardi di dazi che non sono stati mai eliminati dalla, dalla gestione Trump e che continuano ad essere, come dire, una specie di pietra di, insomma, di elemento di conflitto con, anche a livello di scambi commerciali con la Cina. Quindi insomma i temi erano grossi anche per la nostra, il nostro primo ministro Giorgia Meloni, perché effettivamente è un fronte interno, ma anche un fronte, se vogliamo, europeo e più ampio globale, perché effettivamente non è facile riprendere, insomma, riuscire a essere anche coerenti con la propria linea, che ricordiamolo, è anti-Cina, e lo è stata dall'inizio e lo sarà sempre. Questo, voglio dire, è uno degli elementi importanti, no, di questo governo.
E tra l'altro,
è un'altra.
Come tu hai ricordato, come ricordi nei tuoi articoli che leggiamo sul Sole 24 Ore, è anche un momento molto particolare per la Cina, reduce da un congresso, difficoltà economiche e mosse anche di politica monetaria, quindi non è la Cina, diciamo, dei tempi migliori. migliori della crescita a due cifre, quindi anche la Cina, forse noi gli Stati Uniti tutti hanno bisogno della Cina, la Cina ha sicuramente bisogno di noi in questo momento delicato,
soprattutto del mercato europeo, se anche in funzione di compensazione di quello americano, nordamericano, perché la domanda, e purtroppo il modello cinese è ancora dipendente dalla domanda estera, per cui effettivamente senza quella ha bisogno di altre compensazioni, cioè di compensare le varie piazze, quindi è sempre in quei termini, c'è un mercato che diventa più complicato o si deve sostituire, quindi quello europeo per i cinesi è assolutamente importante, basta vedere appunto il discorso delle auto elettriche, vabbè, è inutile stare, certo. È comunque una Cina che ha bisogno di rimettersi in piedi e che è venuta fuori da questo plenum, terzo plenum, in una maniera un po' atipica, perché effettivamente senza trionfalismi ma con la consapevolezza che deve rifarsi un altro piano quinquennale, deve capire come riuscire a rimettersi in piedi, come far ripartire la crescita, perché effettivamente non sono stati anni facili e tantissime, parlavi di cifra di crescita a doppia cifra, tantissime degli fra virgolette errori fatti in passato, intesi come mancate riforme fatte al momento giusto, hanno presentato a Xi Jinping il conto. Lui lo sa perfettamente, non don't blame himself, cioè non se la può prendere con se stesso, ma al tempo stesso deve risolvere queste bombe a tempo, una su tutte, lo sappiamo, l'immobiliare, certo, che ha praticamente il 30% dell'economia, che è praticamente deflagrato e ha tolto la fiducia del cinese, dell'uomo comune, in questa, nel futuro, ecco perché. Infatti i consumi, e tu che ti occupi e sei la numero uno nel settore, sai benissimo che il diciamo tutta la parte luxury, che la Cina ovviamente era numero uno, è in sofferenza, sì, cioè tutte le varie aziende devono capire come
certo,
fare.
Insomma, le ultime semestrali tutti i grandi gruppi che hanno mostrato conti soprattutto di vendite in calo hanno spiegato come fattore principale il rallentamento della Cina. Rita, grazie mille, ma io ti ridisturberò perché comunque sei il mio faro in questo mistero Cina.
Mamma mia, guarda che è un impegno grandissimo, per favore, non esagerare.
Grazie, ciao, ancora e buona giornata. Noi cambiamo ancora e ci dedichiamo nell'ultima parte, come avevo anticipato all'inizio della rassegna stampa, della questione delle conversazioni avute in carcere tra i genitori di Filippo Turetta, dai genitori di Filippo Turetta con il figlio. Conversazioni che sono state ascoltate, come è normale per le conversazioni che avvengono in carcere, sono state trascritte e sono in qualche modo apparse sui giornali e di questo appunto parliamo con il nostro ultimo ospite per oggi, perché è un tema, io vi ho letto il buongiorno di Mattia Feltri, ma sono state molte le persone anche ieri qui a Effetto Estate, ne ha parlato anche Alberto Pellai, dal punto di vista della tremenda situazione umana e psicologica in cui si trovano i genitori di Filippo Turetta, e in particolare parlava del padre, visto che sono sue le parole che sono trapelate. Ma appunto cerchiamo di fare un po' di chiarezza con Gian Domenico Cagliazza, che è presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Quindi la prima cosa che voglio chiederle, intanto la ringrazio, è corretto quello che ho detto, cioè le conversazioni che avvengono in carcere sono registrate e trascritte, il problema è che cosa succede dopo?
Sì, intanto mi faccio dire che sono ex presidente dell'Unione delle Camere Penali, non lo sono più da qualche mese. Le intercettazioni devono essere autorizzate in modo motivato, spesso accade che le intercettazioni in carcere, anche colloqui con i familiari, vengano intercettati quando ce n'è ragione e quando si può immaginare o sospettare che da queste conversazioni, faccia conto, il detenuto trasmette ordini all'associazione per delinquere attraverso la moglie, certo, o il Ecco.
Allora, qui scusi, ricordo solo agli ascoltatori, sono intercettazioni che, quindi, lei mi dice non sono automatiche, cioè non automaticamente vengono ascoltate.
Per carità, ci mancherebbe altro.
No, perché sono un po' colpevolmente abituata ai crime americani, dove comunque tutto quello che viene detto viene appunto registrato, perciò devono essere autorizzate. In questo caso sono delle intercettazioni del dicembre 2023, che era nel giorno della prima visita dei genitori al figlio, che era stato nel frattempo arrestato ed era in carcere a Verona.
Esatto, e quindi non so quale, bisogna leggere il decreto autorizzativo dell'intercettazione per capire quale fosse lo scopo investigativo, ma in ogni caso, una volta evidenziato che si tratta di un colloquio tra un padre, tra genitori disperati e un figlio che ha fatto quello che ha fatto, la legge impone che l'irrilevanza della conversazione intercettata porti come conseguenza che quella intercettazione vada stralciata dal materiale processuale e avviata alla distruzione. Non è che qualunque intercettazione, in quanto autorizzata, può essere letta e diffusa. Non è così. C'è una responsabilità del giudice, del pubblico ministero, che selezionano le cose che ritengono rilevanti. Quindi qualcuno dovrebbe spiegarci perché sarebbe rilevante questa conversazione, innanzitutto. Come questa conversazione è arrivata nelle mani, perché io tenderei ad escludere che siano i difensori o il difensore di Turpetta averla diffusa, come se le trovano in mano, perché circolano. Questa è pornografia mediatico-giudiziaria, non c'è niente che abbia a che fare con l'informazione.
Certo.
Perché
no,
non
io
c'è
guardi,
nessuna ragione
dal punto,
per sentire questa
notizia. Guardi, come giornalista, io la trovo una, ripeto, l'ho già detto anche nella prima parte, è allucinante che adesso gli stessi giornali che le hanno pubblicate comincino a rendersi conto che forse non è stata una cosa così corretta, per usare un eufemismo. Però lei mi dice, quindi avrebbero potuto arrivare in due modi, perché erano state date alla difesa, e lei giustamente esclude che la difesa le abbia date alla stampa. Quindi che cosa può essere successo? Cioè, ci sono dei servitori dello Stato, diciamo, infedeli, perché non posso che...
Questo è un tema che non nasce con Turetta, questo è il tema ormai direi quotidiano, no? Della cronaca giudiziaria. Circolano intercettazioni senza nessuna distinzione tra quelle rilevanti e quelle irrilevanti, e circolano in una fase nella quale non potrebbero circolare, e la cosa veramente straordinaria è che nessuno batta ciglio. Dalla parte, diciamo, dell'autorità giudiziaria non c'è una dichiarazione, non c'è una spiegazione, non c'è un procuratore capo che dica è accaduto per questo motivo, per questa, oppure non sappiamo come sia accaduto e abbiamo aperto un'indagine. Cioè, o un giudice che spieghi, no, questa è rilevante ai fini dell'indagine per questo motivo e quest'altro. Si è scatenato l'inferno, si è messo alla gogna un padre, ma cosa volete che un padre debba dire a un figlio? Siamo tutti qui a dare indicazioni etiche e morali, ma un padre che si trova improvvisamente un figlio assassino, ma che lo incontra dopo un mese e gli dicono che sta per suicidarsi, ma cosa diavolo pensiamo che debba di fargli? Una lezione di morale, una lezione cosa? È un padre disperato che cerca di dirgli non ti suicidare. Allora dico, ma tutto questo perché ne stiamo discutendo? Ecco la domanda che ci dobbiamo, perché dobbiamo conoscerle queste cose?
Certo,
ecco,
tra l'altro oggi, visto che lei ha
pornografia,
certo, visto che ha citato la difesa dei Turetta, oggi sul Foglio l'avvocato Stefano Tigani, che è legale della famiglia in realtà Cecchettin, anche lui dice che senso ha intercettare il padre che parla al figlio.
Infatti l'ho apprezzato molto, l'ho apprezzato molto che lo stesso avvocato della parte civile, devo dire, ma la famiglia, certo, Cecchettin si è comportato in questo frangente con grandissima dignità, no? Ma qui dobbiamo interrogare, questa non è una cosa che può passare, che finisce così in cavalleria. Qui certo. Qualcuno si deve spiegare come è potuto accadere una mostruosità del genere, e occorre che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, mentre questo francamente finora non sta accadendo.
Certo, e ricordiamolo ancora sulla dinamica di come sono nate le intercettazioni e poi rese pubbliche. Sempre sul Foglio di oggi leggo: come è stato possibile che l'intercettazione del tutto penalmente irrilevante sia finita sui principali organi di informazione? Non c'è stata questa volta nessuna violazione del segreto investigativo. A quanto risulta, l'intercettazione è stata inserita, come diceva lei, nel fascicolo per il dibattimento, e tra l'altro la prima udienza è fissata per il 23 settembre, quindi anche questa tempistica, appunto, lasciare del tempo per così buttare queste bombe, con il padre che addirittura poi si è scusato, ha dovuto giustificare, appunto, parlando del terrore che avevano lui e la moglie che il figlio si suicidasse. E quindi scrive il Foglio: i giornali sono liberi in propria incoscienza di dare vita all'ennesima gogna mediatico-giudiziaria, ma la domanda da porsi è un'altra: perché il pubblico ministero di Venezia, che coordina le indagini, Andrea Petroni, abbia deciso di inserire nel fascicolo un'intercettazione che chiaramente non ha alcuna rilevanza processuale?
Esattamente. Questo è il punto assolutamente cruciale, perché nel momento in cui gli atti vengono depositati per il dibattimento, poi entrano in circolazione. Poi dopo parliamo della certo. coscienza del giornalista certo. che fa la scelta di pubblicare una cosa del genere, ma è a monte che il sistema prevede, ma evidentemente in questo caso la cosa, e in molti altri casi per la verità, non ha funzionato, una selezione del solo materiale rilevante, perché per la nostra Costituzione le conversazioni private non possono essere ascoltate, salvo che siano motivate da esigenze di indagini e siano rilevanti ai fini dell'indagine. Dopodiché, se tutto ciò non c'è, io al telefono dico quel diavolo che mi pare e non c'è nessuno che può vantare il diritto di pubblicarlo e di giudicare quello che io dico in una conversazione privata del tutto irrilevante. Qui c'è una responsabilità precisa, e perlomeno decenza vorrebbe che quegli uffici giudiziari dessero una spiegazione, perché certo. possono anche dirci
secondo noi certo era rilevante,
oppure in un materiale di questa vastità siamo desolati. Ecco, cioè ha dovuto umiliarsi il padre di Turetta a scusarsi, ma non c'è una parola di scuse da parte dell'ufficio giudiziario che ha in custodia questo materiale e che ha l'onere di selezionarlo e di valutarlo. Ma insomma, siamo veramente fuori da ogni parametro di civiltà, me lo lasci dire, di civiltà.
Ecco, so che è un tema molto complesso, però abbiamo discusso tanto di questo decreto legge Nordio, domani farà un altro passaggio in aula, forse su questi temi ancora ci sono ancora dei punti su cui si potrebbe sicuramente, poi sta naturalmente alla coscienza di tutti, magistrati, giornalisti, tutti, avvocati, ma c'è forse qualcosa che manca in quel decreto legge su questo tema in particolare?
Sì, manca la cosa fondamentale, che è la sanzione. Cioè si affermano dei comportamenti obbligati: devi selezionare, devi escludere mm-hmm. le cose irrilevanti.
Ma se non lo
ma
sai,
non c'è la sanzione, o certo. perlomeno è la sanzione ridicola, sia per chi pubblica il materiale irrilevante, sia prima ancora per chi lascia il materiale irrilevante nel fascicolo. Non ci sono conseguenze né di tipo, diciamo, di responsabilità civile o penale per chi pubblica, né di tipo disciplinare, perché queste sono condotte che o sono rilevanti disciplinarmente, per cui il pubblico ministero che commette un errore del genere certo. ne deve rispondere in termini, non so, gli si tolga l'inchiesta, certo. si apra un procedimento certo. disciplinare,
qualcosa si faccia.
Ma
certo.
se non c'è la sanzione, e certo. purtroppo nel decreto Nordio non ci sono sanzioni, quindi sono chiacchiere.
Grazie mille Gian Domenico Cagliazza, ex presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Giorgio De Luca e Marco Santoro e in redazione, già grazie a Carmelo Lauricella, ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.